Eccoci, buongiorno dalla redazione di Breaking Italy. Oggi è 7 febbraio 2023 e questo è Grandi Linee, il podcast che vi informa su cosa ci accade attorno mentre noi prepariamo la puntata di Breaking Italy che verrà. Io sono Alessandro Masala, ma potete chiamarmi Shai.
Io sono Chiara Laisanna.
Io sono Alessio Cherchi.
E ricordandovi che non abbiamo ancora approfondito nessuna di queste notizie e che questo podcast ad un certo punto sarà destinato ai soli abbonati, ci prendiamo una mezz'oretta per raccontarvi il mondo a grandi linee. Iniziamo.
Partiamo dall'Italia.
Dopo le varie polemiche ci sono delle news sulla presenza del presidente ucraino Zelensky al Festival della Musica Italiana.
Chiara. Io ti ringrazio per aver scelto questa notizia in apertura.
No, grazie a lei. Perché dopo una situazione iniziale in cui Amadeus aveva annunciato che Zelensky avrebbe fatto un intervento tramite un video registrato, in cui molti, come ad esempio Matteo Salvini, si erano lamentati di questo fatto, dicendo che sarebbe stato fuori luogo, alla fine hanno deciso di includere sì il presidente nel festival, ma tramite un testo, quindi il discorso sarà scritto e sarà letto nella serata finale di sabato dal direttore artistico Amadeus, appunto. Al momento comunque pare che non ci sia, insomma, un accordo su quelli che saranno i contenuti e i temi dell'intervento e che in merito ci siano in corso dei colloqui tra Zelensky, Amadeus e l'ambasciata ucraina.
Quanto vorrei vedere questi discorsi che stanno avvenendo in questi giorni.
Che, vabbè, mi fa un po' ridere questo trio magico,
non lo so. Vabbè, a parte la farsa, perché gli italiani devono fare la farsa, questa cosa adesso è improvvisamente più grande di Sanremo. Perché sinché era una questione legata a noi, tipo ci dovrebbe essere, non ci dovrebbe essere, opportuno o non opportuno, queste cose a Zelensky non arrivano, nel senso che vabbè, sono questioni che ci vediamo noi a 8:30 da Lily Gruber su certo. Corriere della Sera, vabbè. Però il momento in cui tu lo devi ricontattare, gli devi dire no, non puoi più apparire, a quel punto è l'Italia che te lo sta dicendo, non è più Sanremo. Stanno dicendo, noi abbiamo un problema a farti vedere in televisione.
Non solo, ma il testo verrà vettato.
Quello immagino succeda un po' per tutti i testi.
Per un leader politico che il testo venga vettato è un po' balordo.
Mm-hmm.
Io non credo.
Certo, perché ricordiamo che no, il discorso a Sanremo dovrà essere solo sulla pace. Non si potrà menzionare, ho capito, però stai parlando con Zelensky, un leader in un paese in guerra.
Perché? Perché dobbiamo fare le cose? Io mi vergogno, sinceramente, ma perché dobbiamo fare le cose così? Che brutto. Mi immagino poi queste call, immaginati queste call su Meet con Amadeus, Zelensky.
No, a me questa è la cosa che fa più ridere. Io mi immagino su Zoom, Amadeus, Zelensky e l'ambasciatore che discutono, poi non so se con, cioè immagino con interpreti o cose del genere, ma tipo Amadeus,
sì.
No raga.
Che tristezza, a me mette tristezza questa roba qua. Peraltro tutti dicono cose a caso, tipo ieri stavo guardando il TG La 7 con Mentana, e Mentana stava parlando appunto dell'Ucraina eccetera, e a un certo punto dice... ma guardate che Zelensky non sarà a Sanremo perché in realtà deve andare a un meeting che deve essere fatto con l'Unione Europea. Adesso non mi ricordo esattamente di cosa stesse parlando.
Mm-hmm.
E io ho pensato, ma non doveva andare da nessuna parte. Cioè, sì,
era registrato.
Quindi, ma poi perché? Ma ve lo immaginate il cringe che sarà? Cioè, luce soffusa, occhio di bue.
Amadeus che legge il comunicato.
Lui che legge il foglio. Ma che è? No, ma una tragedia, ragazzi. Cioè, il violino. Io non lo so. Sto male.
Io mi sto immaginando Amadeus che si registra mentre legge questa cosa.
Sì.
E poi c'è lui che lo presenta. E adesso sentiremo e c'è lui che parte la registrazione. Cioè, tipo tutto buio.
La guerra non cambia mai. No, non lo so.
Incredibile.
Una roba... No. Io dico no.
Sai, dice
io
no.
Io sono contrario.
Ah.
Finirà in farsa.
No, ma lo è già. A questo punto era meglio non farlo. Cedi alle pressioni e dici, vabbè, non lo faccio. Però il Rosacchio e Mical vanno e dicono, dobbiamo genderizzare tutti i bambini. Non vuoi una cosa, allora ti becchi l'altra.
Sempre una questione di pesi e contrappesi.
Certo, certo.
Così, è così.
Presentano la loro canzone Viva il Gender. allora sono d'accordo, in quel caso sì.
Ottimo. Secondo la relazione annuale della Corte dei Conti sul 2022, che però fa riferimento ai dati dell'anno prima, nel 2021 appunto l'Italia ha preso dall'Unione Europea più fondi rispetto a quelli versati, passando così da paese contributore a percettore netto. Questo cambiamento, senza troppe sorprese, è dovuto principalmente ai fondi legati al PNRR, Piano Nazionale di Resistenza e Resilienza, o Recovery Fund, o Generation
ripresa,
EU.
Ripresa e resilienza, ah, ecco, non vedi? Resistenza. Okay. Resistenza è un pochino più battagliero, devo dire. Cioè, quasi mi piace di più, teniamolo così.
Riprendiziamo. Beh, possiamo introdurre un altro nome a questo fondo, dato che non ce ne sono abbastanza.
Che poi io continuo a ripetere, questo è un nome che gli ha dato Conte. E tutti abbiamo seguito su questa cosa della resilienza, che era ridicolo. E adesso è la resilienza. Ma non si chiama così, non è il nome vero.
Conte è un content creator.
Esatto, è un Conte creator.
No, vabbè.
No, raga.
Dicevo, comunque, questo cambiamento è dovuto principalmente a questi fondi dell'Unione Europea dovuti appunto alla crisi dovuta al Covid, che hanno portato le risorse comunitarie all'Italia a un totale di 26 miliardi e 724 milioni di euro, ossia 8,6 miliardi in più di quanto il nostro paese abbia dato all'Unione, che ammonta invece a 18,1 miliardi.
Wow.
Quindi nel 2021 sì. Ufficialmente abbiamo dato meno di quanto non abbiamo preso a Bruxelles.
Allora, c'è un grande ritardo nella comunicazione di questi dati, perché io vorrei veramente sapere quelli del 2022, che realisticamente a questo punto sapremo all'inizio del 2024, perché vorrei veramente sapere se il divario è aumentato o è diminuito. Penso sia aumentato.
Sai quale sarà la tragedia di questa storia? Che, nel senso, è molto bello dire, ok, ci arrivano tanti soldi, bene, anche perché da anni abbiamo sta retorica di noi che diamo e non riceviamo niente, e va bene. E come verranno spesi e se verranno spesi questi soldi? Perché l'Italia ha questo grande problema di spendere i fondi che ha. Cioè, gli arrivano i fondi, arrivano ai comuni, alle regioni. Alcune sono molto virtuose, altre sono molto poco virtuose. E non è neanche un discorso di se li intasca qualcuno. No, no, non vengono spesi, perché i piani vengono fatti male. È proprio un vecchio problema. E io spero che non sarà così, però insomma è una speranza che sta un po' là appesa, boh.
Il fatto che siano dati, come diceva Alessio, di qualche anno fa, mi fa sperare che magari abbiano fatto due conti.
Mm-hmm.
Cioè magari abbiano calcolato il fatto che sono davvero stati presi e utilizzati o no, non lo so. È una speranza questa più
sì,
che...
Sì, ma perché siamo passati da una fase in cui ne parlavamo continuamente, vi ricordate? Conte, Draghi, perché loro due, a cavallo di questi due governi è arrivato tutto quanto, sono stati bravi, anche a Conte lo si diceva, sono stati bravi nell'attrarre questi fondi. Ok, tutto bene, perché poi il PNRR ha una serie di step che tu devi rispettare per poterli ottenere, quindi devi dimostrare che stai facendo una cosa per ottenere un'altra cosa. L'Unione Europea funziona tutta così. Però poi una volta che, cioè, arrivano i bonifici, allora i piani vanno messi a terra. E non è tanto più una questione di governo nazionale a quel punto, ma è davvero una questione di enti locali. Lì è veramente tutta un'altra partita.
Passiamo agli esteri.
Per quanto ne abbiamo parlato esaustivamente ieri, diamo giusto dei piccoli e purtroppo tragici aggiornamenti dalla Siria e dalla Turchia. Dopo le scosse di terremoto di ieri, la conta dei morti è arrivata oltre i 5.000, ma ci si aspetta che i numeri salgano, con migliaia di feriti e un numero imprecisato di persone intrappolato tra le macerie. Ad esempio, l'OMS ha parlato di 4 volte la cifra individuata, quindi intorno ai 20.000 morti. Man mano che passa il tempo, sempre più persone si stanno mobilitando per andare nelle zone più colpite, ad esempio per adesso si parla di 25.000 persone turche mobilitate, e nel frattempo arrivano anche aiuti dal panorama internazionale. Ad esempio Biden ieri ha fatto le condoglianze a Erdogan e ha anche assicurato supporto e aiuti ad Ankara. Anche Elon Musk peraltro ha cercato di fare il suo, anche se senza successo. Infatti un articolo di Bloomberg di ieri riporta come il miliardario abbia offerto alla Turchia di fornire al paese il servizio di banda larga via satellite Starlink, un po' come era successo in Ucraina, ma pare che un ufficiale turco abbia ringraziato ma declinato l'offerta, dicendo che il paese ha sufficiente capacità satellitare.
Che cosa te ne fai di Starlink mentre cadono i palazzi? Cioè, vabbè, nel senso che okay, grazie, bello internet, però...
Al netto di Elon Musk comunque c'è stata una mobilitazione internazionale incredibile, quindi questo sì. È molto
no,
positivo.
No, cioè, ma giusto, ma per carità. Per quello che anche ieri, cioè, cercavo un po' di metterla sotto quell'aspetto lì, perché poi nel momento in cui c'è la tragedia diventa una questione molto umana, cioè persone che hanno delle difficoltà e le devi aiutare, eccetera. Peraltro c'è un discorso da fare che non sono la persona, cioè nessuno di noi probabilmente ha queste competenze ingegneristiche, però ascoltavo vari esperti di edifici antisismici che parlavano di come sia proprio una questione di costruire i palazzi in una maniera corretta in modo che non crollino durante i terremoti così violenti, facendo anche l'esempio di come non crollano tutti i palazzi, ne crollano alcuni e a fianco ne rimangono altri in piedi, e questo significherebbe che il palazzo che crolla è costruito male, che ci sta. C'è anche un discorso da fare però sulla capacità economica dei paesi, nel senso che, cioè, banalmente è lì, è per quello che quando un terremoto colpisce l'Italia, che è un paese sismico e ha comunque delle difficoltà nel costruire le cose bene, ma è un paese ricco, succedono delle cose. Quando queste cose accadono nelle Filippine o in paesi economicamente depressi o in crescita, ma del terzo mondo, o paesi in via di sviluppo, i danni sono incredibilmente maggiori. E quindi ci sta a fare un discorso di dovremmo, forse ci sta anche a fare un discorso sul perché non accade.
Quindi dici agire prima?
Sì, ma anche un meccanismo, so che poi nessuno è d'accordo perché la coperta è sempre corta, però che aiuti i paesi più esposti a questo tipo di fenomeni ad avere un'edilizia di quel tipo a livello internazionale, preventivo, magari sarebbe anche meglio di avere, sì, positivo che l'Unione Europea abbia fatto questo sistema con gli elicotteri, le cose.
Io credo che la prima argomentazione contraria sarebbe che noi in Italia abbiamo talmente già questo problema legato alle alla qualità, certo, delle infrastrutture, soprattutto a livello di resistenza sismica, che dubito verrebbero approvati grandi piani in Siria, per dire, che c'è Aleppo, non so se avete visto,
sì,
ma
sì, sì.
È
si dovrebbe
devastata.
Trattarsi di qualcosa a livello comunitario, evidentemente, non
sì.
statale, però
no, chiaro, però alla fine anche i
rimane, certo.
singoli devono approvare, no? E ci vedo già comunque sì. certe argomentazioni, ecco.
Io trovo affascinante poi tutto il discorso dell'edilizia sostenibile, non nel senso anche solo ambientale, ma economica. Perché da anni ci sono dei movimenti, poi c'era Grillo, mi ricordo che ne parlava secoli fa dicendo che era già tutto fatto, adesso fanno le case con le stampanti 3D, non era vero niente ovviamente, però l'idea che le case prefabbricate ad esempio, che vengono costruite in serie e sono molto sostenibili, molto ecologicamente sensate, a me affascina come argomento. Perché poi uno dei discorsi che noi facciamo spesso nelle nostre città è che non c'è abbastanza spazio, abbiamo un problema che poi si riflette molto sui giovani, un problema abitativo, e risolverlo è anche un problema, perché costruire le cose con tutti quegli standard giusti di sicurezza e pagando la manodopera il giusto, i materiali il giusto, costa tutto tantissimo. Quindi, non so, per me è un argomento affascinante. Non se ne parla mai, la crisi abitativa è un discorso che proprio non entra nel radar dei partiti mai. Cioè ogni volta che crolla qualcosa si dice, ah, dovremmo costruire le cose antisismiche, e poi vabbè, bella.
Torniamo di nuovo sulla questione diritti delle persone trans in Scozia. La questione ha raggiunto un nuovo livello di intensità politica, per così dire, e rischia di avere delle implicazioni non solo dal punto di vista della comunità trans, appunto, ma più in generale sul futuro della Scozia all'interno del sistema britannico. Cosa è successo? Giorni fa la premier scozzese aveva rilasciato un'intervista che era stata poi molto criticata, in quanto aveva esitato varie volte la domanda se le donne trans fossero veramente donne, prima di dire che sì lo erano, ma non era il punto del discorso, e che pur essendo donne non avevano però il diritto automatico al carcere femminile, e che dipendeva dalla natura del crimine. Al che l'intervistatore faceva notare che allora evidentemente le donne trans non sono donne come le altre e non hanno uguali diritti, e la premier aveva evitato di rispondere. Giorni dopo, a un Q&A in Parlamento, aveva rincarato la dose dicendo che riteneva molto probabile che Isla Bryson, vi ricorderete la donna di cui avevamo parlato anche su Breaking Italy e che era stata uno dei punti cardine della vicenda, stesse in realtà fingendo di essere trans solo prendersi la vita più facile in carcere, dicendosi quindi d'accordo con la valutazione identica fatta da una delle vittime di Bryson, in un modo
oh,
che
no.
purtroppo sì
oh, no.
in un modo che è stato interpretato come un tentativo da parte di Sturgeon di liberarsi dall'impasse di dover ammettere che le donne trans sono donne sempre e comunque, e quindi non doversi giostrare nelle contraddizioni che emergono tra quelle dichiarazioni e la proposta di legge per il carcere. Il risultato di queste contraddizioni, però, è che secondo i sondaggi sia il Partito Nazionalista Scozzese che la stessa Premier stanno precipitando nei sondaggi, appunto, e hanno perso più del 6%, il valore più basso da molti anni, sì.
Wow, anche perché Nicola Sturgeon è molto popolare in generale, o almeno lo era, lo è sempre stata.
Insomma, si ritiene che la cosa impatterà direttamente la lotta per l'indipendenza scozzese, in quello che i suoi detrattori chiamano il gender fiasco di Sturgeon.
No vabbè, il gender fiasco.
Gender fiasco.
Polo.
Bravi, nel senso, rettifico, furbi, strategicamente saggi ad attaccarla su una cosa sulla quale non può vincere. Perché la domanda, le donne trans sono veramente donne, non ha una risposta dalla quale tu puoi uscire pulito. se me la poni così.
È complesso.
Capito? Cioè, è una trappola. Allora, nel senso, se io questa domanda la faccio a un politico di destra, può uscirsene tranquillo, pulito. Perché normalmente tutto il mondo, il mondo LGBT, eccetera, è più a sinistra. Cioè, normalmente è la sinistra che si fa alfiere di quei valori. Ma se questa domanda io la faccio a un politico di sinistra che deve prendere una decisione complicata come questa qua, è evidente che non possa uscirne. Non ti metto al muro, non puoi... Cosa fai?
Anche il problema è accettare le conseguenze della propria coerenza. Nel senso, se io vado lì e dico le donne trans sono donne,
sì,
cosa che, tra parentesi, penso, e allora poi devo accettare le conseguenze di questa affermazione. Cioè, non ci sono scappatoie. Se io,
certo,
dico, affermo e credo le donne trans sono trans, devo per forza comportarmi di conseguenza con tutto ciò che ne deriva. E poi gestire dopo le conseguenze della mia affermazione, non ci sono scappatoie.
Certo.
E i politici di sinistra non sono pronti ad accettare quel tipo di conseguenze. Non tutti, ecco.
Io non sono troppo d'accordo, nel senso che, soprattutto in un periodo di transizione, è molto difficile fare discorsi o bianchi o neri, soprattutto parlando di politiche e di diritti. Cioè, sì, hai ragione che è difficile liberarsi da questo binarismo, però comunque credo che sia fattibile con... anche banalmente le parole, riuscire a spiegare il fatto che sì, le donne trans sono donne, ma questo non può mettere sullo stesso piano determinati aspetti della vita a livello legale, eccetera. Non lo so, mi sembra un po' una generalizzazione dire punto, le donne trans sono donne, punto, non c'è nessuna storia che può cambiare questa cosa, mm-hmm, oppure dire le donne trans non sono donne, cioè è una cosa un po' delicata, non so.
Secondo me il problema è dove tracciare questa linea, perché, cioè, non sono d'accordo, perché se tu affermi che le donne trans sono donne, non puoi affermare lo sono da un punto di vista legale e dei diritti, ma solo in certi casi. Cioè, se tu tracci una linea e dici sì, d'accordo, ma in quel caso no, in quel caso forse, e allora non sono uguali.
Ti faccio un esempio. Lo sport. Una donna trans che ha fatto la transizione post fase adolescenziale, quindi struttura fisica maschile.
Certo.
Si gareggia in un mese di allenamento, tu donna trans hai i progressi che io ho in un anno, ok? Ora, lungi da me prendere parte in questo dibattito che è complicatissimo, non voglio assolutamente inoltrarmi in tutta sta roba perché è veramente complicato. Però un discorso in più andrà fatto. Cioè, come si fa ad ignorare completamente e dire ah no, ma tanto abbiamo deciso così, tanto comunque le donne trans sono donne, punto, e ignoriamo a prescindere che c'è questa differenza? Che c'è?
È vero, è l'esempio forse più evidente, ok? È anche più scientificamente provato da una grande quantità di dati, e siamo d'accordo, ma credo che sia quella la differenza. Dal punto di vista dello sport abbiamo tanti dati a sostegno dell'argomentazione che è difficile ottenere una parità quando comunque hai ottenuto, grazie al fatto di aver passato la pubertà maschile, dei vantaggi, ok? Sulle donne nate biologicamente donne. Dal punto di vista del carcere, abbiamo così tanti dati che ci dicono che una donna trans è effettivamente un pericolo messa all'interno di un carcere femminile?
Però attenzione, perché in questo caso stiamo parlando di una donna trans che ha compiuto delle violenze sessuali nei confronti di altre donne e che ha fatto la transizione tra quelle violenze sessuali e l'effettiva messa in carcere.
È
un caso più complesso. Ripeto, non voglio prendere posizioni, ma riconosco che è un caso più complesso di liquidare le cose così, ecco.
È un caso più complesso, però non da un punto di vista legale, ma da un punto di vista di tenere da conto i sentimenti delle donne all'interno del carcere, che comunque si sentono violate o comunque in pericolo dalla presenza di questa donna trans. Ma se noi escludiamo questo fattore, allora dobbiamo anche porci domande difficili, nel senso, se una donna nata biologicamente donna fa una violenza sessuale su un'altra donna, è corretto che venga messa in un carcere femminile? Perché se la risposta a questa domanda è sì, allora noi non possiamo che dire sì anche alla donna trans.
Beh, ma ripeto, perché sono questioni che, sono d'accordo con Chiara, vanno viste probabilmente più nel dettaglio, cioè non le puoi generalizzare in normalmente accade questo e quindi prendiamo questa decisione, cioè credo che vada... Sono questioni che vadano viste volta per volta, perché io ogni volta da questi dilemmi che mi metto esco sempre dicendo secondo me gli uomini trans sono uomini e le donne trans sono donne, ma sono donne trans e sono uomini trans, cioè non possiamo far finta che quell'elemento non esista, perché lo sport è uno degli esempi che viene spesso fatto, ma io penso anche alla medicina. Cioè, se io uomo trans a un certo punto sto male e vengo portato con l'ambulanza in rianimazione, adesso non sono un medico, quindi non vi dico delle cose a caso, capite, cercate di capire giusto la ratio, ma il medico che mi deve somministrare dei farmaci avrà dei dosaggi da uomo e dei dosaggi da donna a seconda di cosa mi sta dando, per il cuore magari, che ne so, vuole sapere se io sono biologicamente un uomo o una donna, se ero biologicamente un uomo o una donna, cioè non sono cose che puoi ignorare, certo. È fondamentale, quindi per quello faccio sempre una distinzione tra diritti, sì, rispetto, giusto, riconoscimento legale, certo, ma sempre senza raccontarcela, ecco. Quindi chiudendo un po' la questione, capisco che sia estremamente complessa. Probabilmente io esprimendo questa opinione ho offeso qualcuno in questo momento, perché magari non è d'accordo con me.
Ma anche noi sicuramente.
E quindi, cioè, figurati se sei il leader di un paese di sinistra che deve dire una cosa di sinistra. Cioè, ti mettono all'angolo, mentre se sei il leader di destra puoi dire quello che vuoi, e tanto lì la questione non è sentita dal tuo elettorato in genere, quindi è più facile. E quindi niente, però io la Scozia in Unione Europea ce la voglio, quindi mi candido io, basta, scozzesi sardi, uguale, ci sta.
Willy,
non so se me lo metterei un kilt, però.
Farei creato questa immagine nella mente di tutti quelli all'ascolto.
Di tutti.
Grazie,
magari...
per questa immagine.
No, ma è per voi, io lo faccio per voi, cioè, so che dobbiamo andare avanti con questo podcast, però pensateci ancora un attimo. Shine Kilt, not bad.
Dunque, la Francia presenterà questa settimana un certificato digitale che obbligherà i siti pornografici a non permettere l'accesso ai minori.
Sì, vabbè.
Accertamento che verrà messo in essere tramite l'installazione obbligatoria da parte di chi vuole visitare quei siti di un'app governativa ufficiale,
no,
che fornisce un certificato digitale della propria identità, che accerta appunto che si hanno più di 18 anni, e i siti dovranno permettere l'accesso solo a chi inserirà i dati di questo certificato, pena l'oscuramento in Francia, che diventerebbe il primo paese al mondo ad avere misure così stringenti sulla pornografia.
Non ho capito, è una cosa proposta. È una cosa che fanno.
Succederà a settembre poi.
No, non ci posso credere. Tanto è tutto aggirabile.
È come se in Italia bisognasse fare lo speed per visitare un certo tipo di siti.
È vero.
Ma sia dal computer sia dal telefono tu devi avere questa app installata.
Mm-mm. A quanto pare.
Oppure ne puoi avere un'altra. Metti che tu hai quest'altra app che dice no, ma io non sono in Francia, sono in Sardegna, e quindi puoi accedere. E poi, anche se non esistessero le VPN, cioè, nel senso, vabbè, allora non posso accedere al sito che è ufficialmente pornografico, allora vado su Reddit, allora vado su 4chan, allora vado su un social net, vado su Instagram. Cioè, il governo non sarà mai abbastanza veloce, ci metto un attimo ad aprire un sito.
Ma poi mi ha fatto volare, perché a un certo punto mostrano i dati e dicono il 62% delle persone di 15 anni visita siti pornografici. Buongiorno, cioè, nel senso.
Certo, non mi dire.
Benvenuti nell'adolescenza.
Go lì.
Ci siamo.
Fish me up.
Dunque, ieri Google ha iniziato i test sulla propria versione di intelligenza artificiale via chat basata sul machine learning, chiamata Bard, il bardo, che non solo funzionerà in maniera simile a ChatGPT volendo, ma verrà inserita direttamente all'interno del motore di ricerca Google, appunto, al quale sarà possibile fare domande più complesse ed elaborate, ricevere risposte articolate come succede appunto con ChatGPT. Ieri Bard è stato rilasciato dai tester selezionati, ma nelle prossime settimane dovrebbe diventare accessibile al pubblico generalista. Il modello del machine learning usato da Google, peraltro, è quello di Lambda, di cui ricorderete abbiamo già parlato anche su Breaking Italy, perché l'anno scorso c'era stata la polemica sull'ingegnere che si era convinto fosse diventato senziente. Quindi sarà interessante vedere se ci sono stati, insomma, ulteriori sviluppi sul fattore realismo all'interno della conversazione via chat, anche considerando che, insomma, essendo in questo caso inserito all'interno del motore di ricerca, sarà evidentemente in grado di rispondere accedendo anche a internet, con tutti i pro e i contro del caso in termini di affidabilità, ecco.
Mi ha fatto pensare una cosa, Ale. Al netto del fatto che il tizio che le si era innamorato, convinto, che scriveva le lettere, sì, ti ricordi? Sì. C'erano dei problemi. Però, adesso che vediamo come funziona ChatGPT, è un po' più facile capire la sua posizione.
Vero.
Cioè, perché è molto facile umanizzare ChatGPT. Perché fa tutto, risponde... Allora, io credo che se Google questa cosa la fa bene, perché poi hanno risorse infinite, io non so come Google faccia a far esplodere i suoi prodotti, perché non lo so, e la mette... tipo negli assistenti vocali, l'idea che tu possa parlare bene con un assistente vocale come parli con ChatGPT, a me fa paura, mi fa impressione.
Si comincia a essere vagamente distopico.
Sì, proprio futuristico, il tizio che entra e parla con la casa, no?
Sì.
Ciao, bentornato signor Masala. Wow.
Ripeto, dovremmo aprire una sezione AI.
AI,
perché
sì,
ormai è argomento fisso.
Sono curiosissimo di vedere i confronti che ci saranno evidentemente tra Bard e ChatGPT. E siccome succederà, ne sono consapevole, far parlare i due.
Esatto,
lo
sarebbe una
certo,
bomba.
Sarà la prima cosa.
Sarebbe balordissimo.
E questo era tutto.
Grazie per averci ascoltato e ci vediamo dopo con Breaking Italy.